Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Tre uomini iniziano, ognuno per conto suo, un lunghissimo, duro e pericolosissimo viaggio a piedi. Due hanno la cartina che spiega dove sono i pericoli, spiega dove si possono trovare cibo e acqua, spiega tutto quello che serve per arrivare sano e salvo. L'altro uomo non ha la cartina. È inevitabile che non arriverà. Perché questo è un viaggio così lungo, così pericoloso, che è impossibile per lui di arrivarci. Cadrà in tanti pericoli e alla fine morirà senza mai arrivare. Però c'è una grande differenza fra i primi due uomini che hanno la cartina. Uno di loro studia la cartina ogni mattina, e durante il giorno tira fuori la cartina e ogni volta che c'è un qualunque cosa tira fuori, legge e poi prosegue. Quindi molto attento a tenere sempre in mente tutto quello che la cartina dice e non fa passo senza guardare la cartina. L'altro uomo con la cartina legge la cartina, studia la cartina, ma non più di tanto. Poi spesso dà un'occhiata, chiude e non si ricorda quello che ha visto. È molto visto, molto spesso capita che arriva un bivio, arriva una scelta, non guarda la cartina, non si ricorda. Cos'è? Ma credo che quello sia lì la via. E quante volte questo uomo, nonostante che ha la cartina, prende la strada sbagliata, si fa del male, va senza acqua, senza cibo, deve tornare indietro, perde strada. Perché non usa la cartina? Allora, questo è stoltezza. Cioè, questo uomo è peggio di quello che non ha la cartina, almeno non ha la possibilità. Cioè, ha fatto lo stupido non scegliendo di prendere la cartina, però adesso non ha possibilità. Questo uomo ha la cartina e non la usa. Quanto è importante avere la cartina, ma usare la cartina. Anche usare la cartina. La cartina della vita è la Bibbia. La Bibbia è la cartina della vita che Dio ci ha dato per insegnarci la verità di Dio, come camminare in questa vita. E poi serve non solo per capire, ma per ricordare in modo che ogni passo guardiamo come camminare. Però non è automatico. Non è automatico, tu puoi avere una Bibbia, due Bibbie, 10 Bibbie, ma se non leggi e poi se non ricordi e se non scegli di conservare in mente quello che hai letto, abbiamo parlato ieri sera che tantissimi cosiddetti credenti prendono le decisioni non in base a quello che dice la Bibbia, ma in base a quello che a loro sembra giusto. Come si cresce un figlio? Come si sceglie quanto lavorare? Stavamo parlando ieri se è buono o saggio per la donna di lavorare fuori casa. Ho detto la maggioranza dei credenti non vanno più alla Bibbia per valutare quello. Cos'è giusto nel modo di crescere i figli? La maggioranza non è che vanno alla Bibbia. Cos'è buono per quanto riguarda questo o quello? O come scegliere un lavoro o una chiesa? O come comportarmi? Come reagire? E tanti non usano la Bibbia. Hanno la cartina, ma non la usano. Quindi, questo è assurdo, ma purtroppo questo è quello che succede. E quindi dobbiamo noi non solo avere la parola di Dio, ma leggere e imparare e poi vedere come si applica ad ogni scelta della vita. Perché è la cartina che il nostro Creatore ci ha dato per insegnarci come evitare i pericoli. E quindi, e dobbiamo anche parlare con gli altri. Stiamo studiando la seconda epistola di Pietro, secondo Pietro. E se ricordate bene, Pietro inizia questa epistola, capitolo 1, dicendo: io voglio ricordarvi, farò del tutto per ricordarvi affinché siate sempre coscienti di questi, affinché anche dopo la mia morte, la mia partenza, ricorderete queste cose. Cioè lui sta dicendo: non basta conoscere le verità, bisogna ricordare. Tu puoi, prima di un lungo viaggio, non so se in montagna è mai successo, non basta guardare la mattina prima di lasciare la macchina, la casa, l'appartamento. Non puoi chiudere e non guardare più. Cioè, sei un sentiero nuovo? Ma stai scherzando? Chi è andato fuori? Non funziona. Tu devi tutto il giorno tenere fuori, guardare, osservare dove stiamo. E la Bibbia è così. La Bibbia è così. Allora, siamo arrivati a capitolo 3. E nel capitolo 1 Pietro ha iniziato dicendo: voglio ricordarvi queste cose affinché restino sempre nella vostra testa. Capitolo 3 sta chiudendo l'epistola e dice: voglio ricordarvi queste cose affinché restino nella testa. Quindi trovate con me secondo Pietro capitolo 3 e leggo versetti 1 e 2. Carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. In entrambe cerco di tenere desto il vostro puro modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria, affinché vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti e del comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi da noi apostoli. In questi versetti Pietro ci dichiara qual è il suo scopo, è di tenere desto la nostra mente, il nostro modo di pensare. Cioè, quello che ha detto in capitolo 1 lo ripete. Quanto è importante non solo conoscere le verità di Dio, ma di tenerle in mente. Pietro sapeva quanto è fondamentale avere in mente, cosciente, proprio lì davanti a me, i pensieri, le verità di Dio per guidarmi nelle decisioni di ogni giorno. E quindi Pietro sta per morire, se ricordate, sta per morire, sa che presto morirà. E dice: io voglio lasciarvi queste verità per svegliare la vostra memoria. Quando stai per morire, se hai un po' di buon senno, tu vuoi trasmettere alle persone che ami le cose più importanti. E questa è la cosa più importante. In qualunque campo della vita bisogna avere davanti il traguardo per poter avere l'impegno di proseguire. Allevare i figli: se i genitori non pensano a come sperano che saranno i figli da grandi, si stancheranno con gli impegni quotidiani, è più facile lasciare stare mille cose. Se uno studente non pensa al diploma, alla laurea, a quello che è, si stanca di studiare. Se un operaio non pensa alla busta paga che serve per vivere, si stanca di andare al lavoro. Se un contadino non pensa alla raccolta, si stanca di fuori nel campo. In tutto il mondo è così, in tutta la vita. Allora, quanto è importante per noi ricordare che questa vita non è che finisce alla morte. Questa vita è un pellegrinaggio dove alla morte inizia l'eternità. Questo è breve, quello è per sempre. Il tempo sulla terra è breve, il tempo dopo è per sempre. E qui siamo preparandoci per il giudizio finale e per apparire davanti a Dio. Dio dichiara nella Bibbia che Gesù Cristo verrà per giudicare il mondo. Giudicherà chi? Tutti! Tutti quelli che hanno mai vissuto saranno risuscitati. Saranno davanti il grande trono bianco e saranno giudicati. Ed è scritto tutto di ogni persona e non importa quello che gli uomini hanno pensato di quella persona. Forse era bravo, forse era buono, forse era importante, rispettato, apprezzato, non importa nulla, è quello che è scritto nei libri e se è scritto nel libro della vita. Perché al giorno di giudizio non ci sarà più scampo. Tu puoi non pensarci adesso, tu puoi scegliere di non pensarci, ma quando arriva quel giorno è tutto. e per l'eternità. E se non ci pensi oggi sarà troppo tardi, perché quel giorno Dio è misericordioso oggi, non sarà più misericordioso. Dio salva oggi, non salverà quel giorno. Oggi la porta al perdono è spalancata, domani la porta è chiusa. In Luca 13 parla di quando il padrone si alza e chiude la porta, allora, dopo che la porta è chiusa, voi di fuori comincerete a bussare, aprici. Poi dopo, ma abbiamo mangiato con te, abbiamo ascoltato i tuoi insegnamenti. E così dice, non vi ho mai conosciuto. Oggi è il giorno della salvezza. È importante che non solo conosciamo le parole dette dai santi profeti e del comandamento del Signore Salvatore, ma è importante che teniamo queste parole in mente. In altre parole, è fondamentale per la vita cristiana che conosciamo, non in senso intellettuale solo, ma conosciamo le verità di Dio e le teniamo in mente. Solo così possiamo avere un cammino dove c'è vittoria sul peccato, la fede che serve per superare le prove e la pace che quando Cristo arriverà saremo con Lui. Allora, Paolo inizia dicendo scrivo per ricordarvi di queste cose, per ricordarvi di quello che abbiamo nella Bibbia. Io scrivo per ricordarvi, per far sì che rimani fresca nella vostra mente. Lui vuole ricordarci di quello che Dio ha già detto. E poi, iniziando nel versetto 3, lui parla di qual è la verità più importante da tenere in mente. Qual è la verità più importante da tenere in mente di tutta la vita? La verità più importante qual è? E Pietro ci dichiara adesso. Se noi ricordiamo, veramente teniamo in mente questa verità tutti i giorni, trasformerà la nostra vita. Trasformerà la nostra vita. Allora, qual è? Leggo versetti 3 e 4. Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze e diranno, dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Pietro inizia qui dicendo, prima di tutto, quello che dobbiamo assolutamente tenere in mente ogni giorno della vita è che Gesù Cristo ritornerà per giudicare il mondo, ma che ci sono tanti uomini e donne che negano questo, non ci credono. Questo è quello che dobbiamo tenere in mente. Gesù Cristo verrà per giudicare tutti, ma tanti non ci credono. Non vogliono pensarci. La Bibbia chiama questi uomini schernitori. Schernire vuol dire prendere in giro. Ma non è come dici tu. È un disprezzo. Tu dici, sai, questa cosa lì, quello è una cosa pericolosa. Non è mica pericolosa, lo dici tu. E questo negare con disprezzo. Oppure oggi si può anche dire, guarda lui dice questo. Prendere in giro. E disprezzare, non accettare. Ci sono tantissimi schernitori oggi, persone che non credono che ci sarà un giudizio severo dove nessuno scapperà se non è in Cristo. La gente non ci crede, ma non cambia la realtà. Non cambia la realtà. Infatti dice che le persone vivono secondo le proprie concupiscenze, cioè vivono secondo la carne, facendo quello che vogliono fare, senza alcun timore di Dio. Sono schernitori. Schernitori vuol dire persone che prendono in giro qualcuno, negando quello che dice. E loro negano che Gesù verrà. Ma dai, cosa vuoi? Dio è buono, mica che manderà tanti all'inferno. Cioè, non vedono seriamente quello che Dio insegna. Questi sono schernitori. Allora, per capire questo, dobbiamo capire che nella Bibbia annunciare l'Evangelo vuol dire cosa? Mi rattrista oggi che tantissimi mezzi di evangelizzare non è evangelizzare, perché tu trovi opuscoli, manifesti che dicono Dio ti ama. Quello non è il messaggio dell'Evangelo. Il messaggio è il tuo creatore ti giudicherà. Cioè nell'Evangelo predicato nella Bibbia, Gesù sta per venire e tu, come me, tu sarai giudicato. E tu puoi negare, ignorare, dubitare, non cambia la realtà. Gesù Cristo sta per giudicare te. Questo è il messaggio. Il messaggio centrale dell'Evangelo. E se noi non parliamo del giudizio, parlando di Dio con le persone, stiamo predicando un Evangelo falso. Quello è l'Evangelo. Allora, a questo punto, Pietro parla di questi schernitori che negano il ritorno di Cristo, il giudizio, disprezzano la verità. E loro dicono, lui descrive come parlano, dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Cioè, questo giudizio dov'è? Il mondo sta qui da migliaia di anni, no, dov'è questo giudizio? Le cose vanno avanti, tu mi parli di giudizio, io non vedo giudizio. Questo è come parlano. Non accettano, loro dicono è assurdo credere in questo giudizio. E per questo non hanno timore di dover rispondere a Dio per come vivono. Cioè, pensare alla conseguenza di questo. Cosa fanno gli uomini? Cosa fa una persona quando è convinto che non ci saranno conseguenze? Fa quello che vuole. Cioè ci sono, se le persone sono convinte che non ci sono conseguenze, anni fa in Italia c'erano meno conseguenze che tu superavi la velocità. Mi ricordo 20 anni fa, per esempio, o 30 anni fa, in autostrada, io non vedevo mai controlli in autostrada. Si vedeva, se avevano macchine che potevano fare 200, facevano 200. Cioè, proprio correvano, perché controlli quasi non esistevano. Siamo stati per il 40° anniversario in Norvegia. In Norvegia ci sono controlli e ci sono multe salate. Cioè, iniziano a 300, iniziano. Se vai poco sopra il limite. Sei molto sopra, anche se arriva a 1000. Allora, lì sembra che tutti sono su binari, cioè proprio, cioè la gente rispetta, perché sono persone diverse. Cosa li fa rispettare i limiti che qui non si fa anche con i controlli? Però cosa fa lì? Conseguenze. Tu prendi un norvegese e lo fai vivere qui qualche anno e cominci a correre, sul serio. Sono le conseguenze. In Romani 13 Paolo dice che Dio ha dato la spada, pena di morte, allo Stato. Perché? Perché gli uomini, vedendo le conseguenze, oh, potrebbero tagliarmi la testa, non posso fare quello, non voglio rischiare. Sono le conseguenze che frenano gli uomini. Cosa succede in una famiglia dove i genitori non danno alcuna conseguenza ai figli? Come crescono? Genitori, ditemi voi. Quando mancate voi a dare conseguenze, come si comportano i figli? Cominciano a comportarsi male perché non ci sono conseguenze. Le conseguenze, siamo di natura tirati a vivere secondo la concupiscenza della carne. Questa è la nostra natura e sono le conseguenze che ci fanno frenare, ci frenano. Quando c'è anarchia, quando c'è uno Stato dove non c'è più potere da parte dello Stato, non c'è più forze degli ordini, ognuno fa per quello che vuole, cosa succede? Chi ha i mezzi, chi ha armi, chi è forte va a opprimere chi non ha armi. E ci sono state situazioni nel mondo atroce dove cose bruttissime succedono perché ognuno fa legge per conto suo, con la forza. Allora, quando gli uomini rifiutano di credere che Gesù Cristo verrà per giudicare il mondo, perché dovrebbero temere Dio per quanto riguarda il peccato? Non temono Dio. Quindi peccano quanto vogliono, forse evitano certi peccati per conseguenze umane, terrene, ma non perché temono Dio e il giudizio. E questo vuol dire che vivono secondo la concupiscenza della carne. E diventa un mondo bruttissimo, diventa il mondo in cui stiamo vivendo, dove gli uomini approfittano di ogni opportunità per peccare, approfittarsi, ingannare, frodare. Viviamo in questo mondo bruttissimo. Ma è importante capire che negare il ritorno di Cristo non è una mancanza di, non è per mancanza di evidenza, ma no, l'evidenza c'è, è una presa di posizione. Voglio leggere i versetti 5 a 7. Questi schernitori, cosa dice di loro? Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa, e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua, è un motivo di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione degli uomini impi. Nonostante che gli schernitori dicono, ma no, non ci sarà questo giudizio, non sarà come dici tu, esageri. Loro dicono questo, ma loro dimenticano volontariamente che Dio è il creatore di tutto e che ha già giudicato il mondo al tempo di Noè. Cioè, tutto il mondo è stato creato da Dio. La natura insegna questo. La natura insegna che Dio ha creato tutto. In Romani 1 parla del fatto che la natura stessa dimostra la divina potenza e la divinità di Dio. Tu vedi la mano di un immenso creatore. Ieri ho ripassato quello che Manuel e io abbiamo fatto in scienze l'anno scorso, credo, o era quest'anno? No, era quest'anno, la tabella degli elementi. E che ha a che fare i gruppi con quanti elettroni ci sono nell'ultimo guscio, perché quello determina se loro combinano o non combinano con altri. È incredibile, è incredibile. Cioè, questa è una cosa che io capisco a stento, ma quello che capisco, ho detto, che cervello ha Dio! In ogni campo si vede la potenza e la divinità di Dio. Ma gli uomini non vogliono riconoscere, e perciò cosa dice in Romani 1? Che sono inescusabili. Sono senza scusa. E quando arriva il giudizio non possono dire, ma non sapevamo, tu sapevi che c'è un Dio creatore perché lo vedevi dappertutto. Ma tu hai rifiutato di inginocchiarti per adorarlo e vivere per lui. Gli uomini saranno inescusabili. La Bibbia insegna che Dio ha giudicato il mondo antico tramite il diluvio. E se ricordate, in popoli dappertutto nel mondo, Sud America, Pacifico, Cina, l'Asia, ci sono popoli antichi che tutti parlavano del diluvio. Perché il diluvio era in tutto il mondo. E quindi questo è incredibile, ma certo parlano tutti del diluvio. Tutti questi popoli sparsi nel mondo, nell'antichità parlavano tutti di un diluvio, perché c'era un diluvio. Ma poi la geologia è una cosa che ho studiato e mi piace tanto leggere, continuo a studiare la geologia. La geologia è chiarissimo, l'evidenza dappertutto in geologia e paleontologia, tutto quanto dimostra un diluvio. Chiarissimo. Solo che un schernitore non vuole ammettere il giudizio, quindi non vuole ammettere il diluvio e cerca di trovare scuse per negare che questa evidenza indica quello che è palese, un diluvio. Ma l'evidenza della geologia dimostra il diluvio mondiale. Ma gli schernitori, compreso scienziati, perché scienziati, prima di essere scienziati, sono uomini. Ricordatevi di questo. Un scienziato non è un mezzo divino uomo al di sopra dei pensieri umani. Scienziato è un uomo che capita che fa quello come lavoro. E sono soggetti anche loro al loro peccato. Allora, Dio ha già fatto morire tutti gli uomini sulla terra, tranne quelli che erano nell'arca con Noè. Dio ha fatto morire tutte le persone del mondo durante il diluvio. Adesso farà perire tutti, giudicherà il mondo non con acqua ma con fuoco, con fuoco. Il mondo è in attesa della parola di Cristo e del suo arrivo sulla terra per giudicare il mondo. E nel giudizio finale Dio brucerà tutto il mondo in senso totale, assoluto, che Dio volendo vedremo la prossima settimana. E le persone senza Cristo saranno mandati lontani da Dio in tormento. E per questo Gesù dice che giova all'uomo guadagnare il mondo intero e perdi l'anima. Fai tutto quello, ricordate quello in America dicono l'elenco del secchio. Adesso è la moda. Io prima di morire vorrei fare questo, vorrei andare lì e fare quello, vorrei saltare in un aereo con un paracadute, vorrei andare in Thailandia, vorrei fare questo, vorrei mangiare quello, vorrei fare... E tu fai un elenco e così tu pensi, così avrò una vita che vale perché posso fare le cose che ho scelto io. E Gesù dice, che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perdi l'anima sua? Che giova all'uomo? Cosa vale l'anima? Cosa vale l'eternità? Allora, al tempo di Noè, gli ha voluto decenni e decenni e decenni per costruire l'arca. E le persone ridevano di lui, schernivano. Diluvio! Siamo in mezzo alla pianura, che diluvio! Poi non pioveva ancora. Allora lo prendevano in giro, lo disprezzavano, guarda questo fanatico, lo schernivano, ma è venuto il diluvio e quando è venuto l'acqua come stavano queste persone che per anni ridevano? Come stavano con le acque e loro cercavano e si aggrappavano a qualche tronco ma poi stanchi non potevano reggere più, cosa succedevano a tutti? Sono stati tutti annegati, tutti. Che vale dire ma ho riso prima? Che vale dire ho riso prima? No, era troppo tardi. E quando arriva il giudizio di Gesù Cristo, quando arriva quel momento e siamo tutti impegnati nelle nostre cose, e arriva quel momento, è troppo tardi. Non c'è scampo. Non si può dire, oh Signore, perdono. È troppo tardi. Sarà troppo tardi, non si può più ravvedersi. Non si può più ravvedersi. Solo adesso. Allora no. Lì c'è giudizio. Lì non c'è tempo di ravvedersi. Però sono stati tanti anni. Uno potrebbe chiedersi, ma dov'è questo giudizio? Sono tanti anni, sembra un tempo lunghissimo, ma tu dici che arriva, ma sono già 2000 anni da quando Cristo c'era sulla terra. Dov'è? Leggiamo versetto 8. Ora, carissimi, non vi sia celata quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come 1000 anni, e 1000 anni come un giorno. La prima cosa da capire qui è che i tempi del Signore non sono i nostri tempi. Per Dio, 1000 anni è come un giorno. Un giorno è come 1000 anni, perché Dio vive al di sopra del tempo. Lui ha il suo momento, il suo tempo, tutto stabilito perfettamente. I tempi di Dio sono sempre perfetti. Quando i tempi erano compiuti, ha mandato Gesù Cristo la prima volta. Quando i tempi saranno compiuti, manderà Gesù Cristo la prossima volta. E potrebbe essere molto vicino, e potrebbe essere in avanti, ma non importa, arriverà al momento giusto. A volte, io, non so di te, io sento un po' aggravato delle ingiustizie che riempiono il mondo. Succede mai a te? Le ingiustizie? La Bibbia parla di questo spesso, Salmo 37, Salmo 73. Questa frustrazione di vedere il male che vince. Il male vince temporaneamente in modo finto, parziale, perché il giudizio di Dio sta per arrivare. e non si ritarderà, arriverà al momento giusto. E a volte sembra che le prove siano troppo duri. Sembra che non finiscano mai, ma Dio farà finire ogni prova al momento giusto. I tempi di Dio non sono i nostri tempi, i tempi di Dio sono perfetti. I tempi nostri sono sbagliati. E se Dio mi dà una prova che dura tanto, tanto tempo, dico basta! No, non basta. Se ho ancora la prova, vuol dire che Dio non ha completato la sua opera che sta facendo tramite quella prova. E lì serve la fede. Signori, tu sei Dio, tu non puoi sbagliare. I tuoi tempi sono giusti perché i suoi tempi sono giusti. Non sono belle parole, i suoi tempi sono giusti. I tempi di Dio sono sempre perfetti. Io prego che ognuno di noi possa tenere in mente che i tempi di vita, nella tua vita, nella mia vita, i tempi di Dio sono perfetti. Quanti anni devono durare queste prove? Il tempo giusto. Poi Dio li toglierà via. Dio gestisce tutto perfettamente. Questo per le nostre prove e questo per quando dire adesso Gesù, vai. Adesso è il momento. Vai. Adesso c'è il giudizio. Allora, il versetto 9 è molto importante perché ci aiuta a capire più il cuore di Dio. Versetto 9 ci aiuta a capire il cuore di Dio. Leggo. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengono in ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Questo brano è molto importante perché ci insegna del cuore di Dio e come sta all'opera, in modo che spesso noi non vediamo. La prima cosa da capire qui è da ricordare che Dio non ritarda l'adempimento della sua parola. Dio non ritarda, non è in ritardo. Ci sono quelli che dicono, ma Dio non risponde, ho già pregato tanto, ma non mi risponde, non mi risponde. Ascoltami, Dio risponde al momento giusto e nel modo giusto. Quindi sei tu che non capisci. Bambini piccoli hanno un concetto giusto del tempo? Un bambino di 3-4 anni hanno un concetto vero di tempo? O a volte sono impazienti e non vogliono aspettare? Certo, non solo bambini piccoli, anche noi adulti spesso non vogliamo aspettare. Ma Dio adempia ogni preghiera nel modo giusto? Giusto vuol dire non sempre quello che abbiamo chiesto. A volte risponde esaudendo come abbiamo chiesto, perché abbiamo chiesto secondo la sua volontà. A volte negando perché abbiamo chiesto qualcosa che non era la sua volontà. Quando una persona muore, le persone intorno a quella persona che avranno pregato per la sua guarigione, di salvare la vita, in quel caso, essendo il giorno che Dio ha stabilito per quella persona, la risposta in quel giorno è sempre no. Oh Signore, ti prego, guarisce il mio caro marito, moglie, figlio, genitore, quello che sia. E Dio dice no, perché nel libro di Dio è stabilito no, oggi è il giorno che finisce il suo cammino sulla terra. Dio risponde sì quando è secondo la sua volontà, risponde no quando ha un piano perfetto, diverso, e risponde non ancora quando la cosa è giusta ma non il momento. Dio non ritarda l'adempimento della sua parola e Dio non ritarda l'adempimento delle sue promesse. Tutto quello che Dio promette, tutto quello che Dio promette, Dio adempia. Grazie a Dio. Oh, nessuno sarà mai deluso di Dio quando va a Dio con un concetto vero. Se io vado da Dio presumendo che Dio risponderà a ogni mia preghiera come prego, come voglio io, quando voglio io, sarò molto deluso. Ma non sarò deluso di Dio. Come no? Certo, no, sarò deluso di un concetto falso mio di chi è Dio. Quello non è Dio. Quello che sto immaginando, questo Dio che farà come prego io, quando voglio io, quello non è Dio. E io rimango deluso della mia idea di Dio, ma non è Dio, perché quello non è Dio. Mai Dio ha detto che risponderà a ogni preghiera come preghiamo noi, quando vogliamo noi. Quello non è Dio. Allora, ci sono tante promesse, ma questo brano parla di una promessa specifica, l'adempimento della sua promessa, e abbiamo già menzionato quella promessa nel versetto 4. Leggo di nuovo. Questi schernitori chiederanno: dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Quindi la promessa è la promessa della sua venuta, la promessa della venuta di Gesù Cristo per giudicare tutti gli uomini. Questa è la promessa. Dio è fedele con tutte le promesse, ma Dio non ritarderà questa promessa del giudizio, arriverà. È molto importante notare un dettaglio fondamentale in questo versetto, che è importantissimo. Leggo quel pezzo. Inizia con il Signore e poi vado giù. Il Signore è paziente verso di noi. È importantissimo quando leggi la Bibbia. Uno degli errori più grandi è persone che non tengono conto del contesto. A chi sta scrivendo Pietro? A chi sta scrivendo Pietro? Io vi leggo secondo Pietro 1:1, in cui lui stesso dichiara a chi sta scrivendo. Leggo. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. A chi sta scrivendo Pietro? Sta scrivendo a credenti, coloro che avevano ricevuto la fede che salva. Perciò Pietro dichiara che Dio è paziente, non dice al mondo. Non dice a tutti, dice Dio è paziente verso di noi. Allora, basta dire Dio è paziente verso il mondo, Dio è paziente verso gli uomini, Dio è paziente verso di tutti, ma non dice quello. Quando leggiamo la Bibbia, dobbiamo andare alla Bibbia senza i nostri preconcetti. Dobbiamo leggere quello che è scritto lì. Ed è scritto che Dio è paziente verso di noi. Paolo e Pietro sta parlando di credenti. Quello che Dio fa per il popolo che ha salvato e che salverà. Poi il versetto dichiara che Dio non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Allora, visto che sta parlando di noi, si potrebbe dire alcuno fra noi. Io lascio, non parlo di quello, ma grammaticalmente, visto che abbiamo stabilito verso di chi è paziente a noi e alcuno, però lascio più ampio. Dio non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Allora, la Bibbia è chiaro che Dio è il giudice e manderà al tormento eterno tutti coloro che non si ravvedono e credono in Gesù Cristo per ricevere la salvezza. Dio è giusto e lui manderà al lago di fuoco. Lo dice ripetutamente. Però, attenzione, Dio non trova alcun piacere nel condannare gli empi, gli uomini peccatori. Non è che ha piaceri, anzi, Ezechiele 33, 11. Vi leggo io. Ezechiele 33, 11 ci aiuta a conoscere meglio il cuore di Dio. Di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Perché mai dovreste morire, o casa di Israele? Dio non ha piacere a mandare al lago di fuoco, ma lo fa. Quello che dà piacere a Dio è quando un peccatore si ravvede. Dio ama salvare. Infatti, notate che questo brano dice cosa vuole Dio? In 1 Pietro 3, vogliono che tutti vengano dove? Vengano dove? Al ravvedimento. Allora, attenzione, questo è importantissimo. Nella Bibbia, arrivare al ravvedimento è un altro modo per dire essere salvato. Molto spesso la Bibbia usa il termine ravvedimento per descrivere la salvezza. Si scambia l'uno con l'altro. Questo Perché la salvezza non è di credere intellettualmente in Gesù Cristo. Non è credere in Gesù ma rimanere nel peccato, non è salvezza quello. No, piuttosto la vera salvezza arriva quando c'è il vero ravvedimento e un girare le spalle che prima si rivolgeva al peccato, girare le spalle al peccato verso Cristo, ravvedendosi, un cambiamento di mente verso il peccato, verso Cristo. Si abbina il vero ravvedimento sempre con la fede. Quindi non esiste salvezza senza ravvedimento. In Luca 15 Gesù stava accogliendo dei peccatori e i farisei, i giudei dicevano: guarda lui, raccoglie i peccatori, disprezzando lui per questo. E Gesù ha fatto una parabola per spiegare loro che Dio ha gioia quando un peccatore viene salvata, ma non dice viene salvata. Cosa dice? Intende viene salvata. Lui usa la parola si ravvede, il ravvedimento. Leggo quello che Dio dice del pastore che va fuori per cercare la pecora perduta. C'erano 99, andavano bene uno, e lui va fuori finché la trova, la porta a casa, gioisce e dice: io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Quindi Gesù parla di chi si ravvede uguale a chi viene salvato. Per lui dire chi si ravvede sta dicendo chi viene salvato. Non c'è bisogno di ravvedimento, non c'è bisogno di salvezza. Quindi, importantissimo che noi teniamo in mente questo. La Bibbia parla di ravvedimento. Quando Pietro è andato a predicare a Cornelio, il gentile, il primo gentile salvato, insieme alla sua famiglia e altre persone vicine a lui, poi dopo è tornato Pietro a Gerusalemme e i giudei credenti: ma tu sei andato in casa dei gentili! E lui ha spiegato: guardate, avevo una visione da Dio, un angelo mi ha detto di andare con loro. E poi quando hanno creduto, come era successo a noi la prima volta, ricordate che lo Spirito Santo è entrato, abbiamo parlato in altre lingue? Allora è successo anche a loro. Allora la gente, i giudei credenti hanno capito. Allora Dio ha scelto di salvare anche gentili, ma non dice salvare. Cosa dice? Vi leggo Atti 11:18. Udite queste cose, essi si calmarono e glorificavano Dio dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita. Concedere il ravvedimento ha donato la salvezza. Quindi è importantissimo per noi di capire che il ravvedimento è il centro della salvezza. E non si può parlare della salvezza senza parlare di ravvedimento. Cioè, se tu parli di salvezza con qualcuno e non parli di ravvedimento, non è l'Evangelo. Gesù, in Giovanni 1, 14, 15 e mezzo, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Questo è il messaggio. Non c'è salvezza senza ravvedimento. Un abbandonare il peccato per aggrapparsi a Gesù Cristo. Quindi il nostro brano, secondo Pietro 3:9, Dio non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento, perché Dio ama salvare, e venire al ravvedimento è essere salvato. Perché un uomo che riconosce il suo peccato, riconosce il giudizio, riconosce che è colpevole, allora vuole scappare e vede in Gesù Cristo chi può salvarlo. La giustizia che è in Cristo, che non ha in se stesso, corre a Cristo e Dio salva. Allora, Dio è paziente, lasciando il tempo per il pieno numero di coloro che egli salverà. Cioè Dio ha scelto di salvare delle persone e finché non è completato questo gruppo, questo numero, Dio è paziente, non manderà il giudizio, ma entro quell'ultima persona arriva il giudizio. Non aspetterà. Allora, di natura siamo tutti peccatori. Di natura Meritiamo tutti la condanna, siamo peccatori, abbiamo tutti peccato contro Dio. Nessuno merita la salvezza. Nessuno cerca Dio per conto proprio. Romani 3:10, nessuno cerca Dio. Ma Dio ha scelto di salvare uomini peccatori come noi, incredibile. E perciò Dio sta salvando persone adesso per mezzo di Gesù Cristo. Adesso Dio sta salvando. Quando Gesù ritorna o quando uno muore. Non c'è più speranza, non c'è più speranza. La porta è aperta oggi, ma non sarà aperta per sempre. La volontà di Dio è per la salvezza degli uomini o che tutti vengano al ravvedimento, ma quelli che continuano a rimandare, a trascurare, non solo rifiutare, ma anche trascurare la stessa cosa. Stessa cosa. Quelli non saranno salvati se rimangono in quella condizione fino al giorno della morte o al ritorno di Gesù Cristo. Allora, per noi, se tu hai la salvezza, sapendo che il tempo è limitato, sapendo che la porta è aperta oggi alla salvezza di altri, ma che poi si chiuderà per sempre, sapendo che Dio ama salvare, e che Gesù Cristo è venuto proprio per poter offrire la salvezza. Come dovremo vivere? Dovremo essere stimolati a parlare a tutti senza timore. Che importa come loro pensano di noi? Che importa se ci scherniscono? Ma sei esagerato. Che importa? Noi abbiamo le parole della vita, della salvezza di cui hanno bisogno. Chi sono loro che dobbiamo temere loro? Che loro si troveranno davanti a Dio, forse accanto a noi, e saranno letti i loro peccati e non sono scritti nel libro della vita, e noi sì. Che importa quello che pensano di noi? Scusami, possono loro benedirci? No, solo Dio. Non dobbiamo temere gli uomini hanno bisogno di sentire di Gesù Cristo perché è il tempo. Sta per finire e dobbiamo proclamare a tutti finché c'è tempo. Cosa cambia quando tu che vivi come me in mezzo a un mondo di schernitori? Viviamo in un mondo di schernitori, nella nostra società viviamo in un mondo di schernitori. Cosa cambia quando so che Gesù Cristo sta per arrivare ed è sicuro, ed arriverà e non ci sarà scampo? Cambio come vivo. Cambio come vivo. Non vivo più preoccupandomi di quello che pensano loro. Non vivo più cercando di costruirmi che ne so che mondo qui, che tesoro qui, perché so che tutto qui perderò e Dio volendo vedremo più di quello. Mi spinge a voler proclamare questa salvezza ad altri, questo giudizio e la salvezza da quel giudizio. Mi spinge a voler vivere per produrre frutto, perché io sarò giudicato da Gesù Cristo e voglio una vita che conta, voglio una vita dove vivo portando frutto a colui che mi ha comprato dalla condanna eterna. Mi dà grande pace, mi dà grande pace che i tempi di Dio sono sicuri e sono giusti e non è mai in ritardo e così le prove che ho passeranno. E io mi fido di Dio. E ricordare, per me, di ricordare il cuore di Dio, che non vuole che nessuno perisca, ma che tutti arrivano, giungono al ravvedimento, mi stimola ad avere più quel cuore per gli altri, perché io voglio imitare il mio Dio. Non dobbiamo scoraggiarci per il fatto che ci sono tanti schernitori. Piuttosto dobbiamo pregare per coraggio, affinché possiamo avvertirli, perché ci sono tanti schernitori che dopo diventano figli di Dio. Dobbiamo proclamare. Non dice, ma quella persona lì non ascolterebbe mai. Se Dio lo tocca, ascolterà. Non dobbiamo pregiudicare chi Dio toccherà. Chi avrebbe detto, andiamo ad evangelizzare l'Apostolo Paolo? Chi avrebbe detto quello? Ma nessuno, ma nessuno. Ma Dio ha detto, io voglio salvare Paolo. Non dobbiamo pregiudicare chi Dio salverà. andiamo a parlare con tutti. Andiamo a parlare con tutti. Perché noi abbiamo il messaggio della salvezza. L'unica salvezza. Non c'è nome sotto il cielo per mezzo al quale si può essere salvato, se non solamente quello di Gesù Cristo. Andiamo aggrappandoci a Gesù Cristo, confidando in Gesù Cristo e parlando con gli altri di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo sta per venire e tutti saranno giudicati. Ma c'è salvezza in Lui solo. Preghiamo. Padre, io ti lodo perché tu solo sei Dio. Gli uomini scherniscono, gli uomini ridono di te, gli uomini non ci credono, gli uomini negano chi sei, ma non cambia la realtà. La realtà è quello che è. E che gli uomini negano non cambia la realtà. Se sei una scatola con una bomba dentro e qualcuno dice ah, non ci credo, non ci credo, non cambia che c'è una bomba in quella scatola. E visto che c'è un Signore Gesù Cristo che sta per venire sulla terra per giudicare tutti, che uno nega quel giudizio, che uno non ci crede, non cambia, quella persona stessa si troverà ritti in piedi davanti a Cristo per essere giudicato. O Padre, aiutaci ad avere un santo timore di te, aiutaci ad avere fede, aiutaci a ricordare quello che tu dichiari, aiutaci a vivere ricordando tutti i giorni che Gesù ritornerà e quindi quello che noi facciamo quel giorno, ogni giorno, è scritto nei libri che saranno letti al giudizio finale. Aiutaci a vivere alla luce del tuo ritorno. Ti prego questo. E aiutaci, vedendo il tuo cuore che ama salvare, aiutaci a impegnarci nella tua forza, a proclamare il giudizio ad altri e poi la salvezza in Gesù Cristo. Operati, prego, per la tua gloria. Grazie, grazie tanto che tu ci hai salvato tanti di noi. Prego che gli altri si ravvederanno finché c'è tempo, perché tu vuoi che tutti vengano al ravvedimento. Che Dio grande che sei. Ti preghiamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.